File 43, pagina 351, la vita possibile. Per padroneggiare gli effetti di un'esperienza come quella dei lager, sarebbe necessaria una lunga tregua da ogni tensione, una specie di rapporto protetto col mondo. I sopravvissuti si trovano invece immersi in una realtà che chiede un reinserimento rapido e socialmente indolore, che emargina chi tarda a tornare attivo o a comportamenti giudicati conflittuali. Alle conseguenze del trauma si somma perciò lo sforzo di riadattarsi in tempi brevi a modi di vita di cui nell'esperienza estrema si è scoperto il carattere relativo, le componenti di superficialità e conformismo. Per molti è una fatica durissima. Si può ritrovare dimestichezza con luoghi, persone, oggetti, ma le emozioni e i sentimenti non assomigliano più a quelli di prima e a quelli degli altri. Le cose prendono dimensioni così differenti che riesce difficile sopportare le tante piccole abitudini e preoccupazioni quotidiane che si trovano privi di senso, riti e regole un tempo condivisi. Come sembra assurdo darsi pena per aver subito un piccolo furto, così può apparire inconsistente, persino grottesca, la lunga procedura di un funerale che stride con il ricordo di altre morti per cui non c'è stata né sepoltura né lutto. Quella che alcuni testimoni, parlando delle proprie reazioni di allora, chiamano indifferenza è il fatto che i sentimenti restano altrove, in un passato che continua. Essere un sopravvissuto significa non poter ricordare se stessi se non in rapporto ai compagni morti e al fatto straordinario di essere stati risparmiati. Che sia avvenuto per caso, per miracolo, non elimina la domanda: perché io e non tanti altri simili a me? Non impedisce di sentire la salvezza quasi come un peso. Tra i superstiti di Hiroshima o Hiroshima, dove la catastrofe, anche se ha conseguenze ancora in atto, è stata di breve durata, c'è uno stato d'animo simile. Si sa bene di non essere in alcun modo responsabili, ci si sente ugualmente in colpa per una fortuna che è stata negata alla maggioranza. Nasce da qui una concezione della propria vita, non come diritto, ma come dono, privilegio che va meritato, con la dedizione verso gli altri, l'impegno politico, lo sforzo di rimettere le cose a posto, secondo giustizia. Nasce anche l'idea di una precarietà senza rimedio. In tanti racconti si ricorda come ogni anno dopo il ritorno sembrasse tempo regalato, un di più destinato a durare poco. Ci si stupisce di aversela fatta fino ad oggi, chiudersi nel passato, cercare di godere la vita che resta, rinunciare al matrimonio o ritardarlo, dilazionare il più possibile il rientro nella routine quotidiana. Sono forse facce diverse di una stessa difficoltà a immaginare il proprio futuro. Aiuterebbe a superarla un quadro di vita e di lavoro sereno e garantito, dove chi è stato tanto a lungo schiacciato dall'ambiente torni a sperimentare la possibilità di controllarlo in modo positivo. Ma per la maggioranza dei sopravvissuti avviene proprio il contrario. Disoccupazione o condizioni di lavoro durissime, una repressione antipartigiana e antioperaia, ricordata con una amarezza proporzionale al sacrificio patito, una vita soffocata dalle preoccupazioni materiali, un'assistenza praticamente inesistente per malattie che durano anni, il risarcimento sempre rimandato, mentre si vedono vecchi fascisti fare carriera e l'ingiustizia restare quella di prima. Si capiscono così certe vite spezzate e mai più ricomposte, le storie di solitudine, di sbandamento, di emarginazione, la biografia avventurosa di chi sceglie di emigrare, il rifiuto di altri a ogni attività politica, si capisce la disillusione che regna e segna i racconti, il tono rassegnato o irritato con cui si ricordano ancora oggi quegli anni. Certo, i destini evolvono, a momenti difficilissimi, seguono scelte che fondano equilibri nuovi, mentre in alcuni casi il reinserimento appare fin dagli inizi più facile e porta presto a soluzioni positive negli affetti, nel lavoro, nei rapporti sociali, ma per nessuno la vita è quella che avrebbe potuto essere. Per tutti il passato conserva un posto nei sogni, in qualche abitudine, in una fobia, nei ritorni improvvisi del ricordo. Essere sopravvissuti è una fortuna che ha un prezzo alto. Le immagini di felicità e di successo sono poche in queste testimonianze, e non solo perché possono essere taciute o appena accennate come fossero corpi estranei al racconto o anomalie rispetto al destino di tanti compagni. Il fatto è che per un reinserimento che pesa in modo così esclusivo sulle risorse private sono importanti le energie del corpo e del carattere, la solidarietà familiare, la fortuna, ma almeno altrettanto contano una buona condizione sociale, la sicurezza economica, la stabilità dell'ambiente, un insieme di circostanze favorevoli che nella maggior parte dei casi sono negate. È giusto ripeterlo per chiarire che non esistono vite che valgono più di più e altre che valgono di meno, sia che si cerchi il valore nella sofferenza sia nel fatto di averla superata. C'era un ragazzo giovane che aveva la nostra età e non aveva nessuno. Viveva a Porta Palazzo in via Borgo Dora, era uno di Mauthausen come noi, e questo ragazzo era malato di tubercolosi, era proprio roso dal male, sapeva che moriva e noi del nostro gruppo lo assistevamo a turno. Facevamo in modo di non lasciarlo solo in questa stanzetta, e lui aveva un solo desiderio: che quando moriva al suo funerale ci fosse la banda, una banda che suonasse i canti partigiani. Soltanto questo lui chiedeva, non voleva nient'altro. E un giorno muore, e allora si trattava di trovare la banda, tenendo conto che non avevamo neanche una lira in tasca. Questo era nel 46, perché eravamo una banda di ragazzacci, anche un po' di barriera, sempre pronti a litigare, a far casino, che però quelle cose lì le vivevamo. Quello era il rituffarsi nel passato, ma ci rituffavamo solo fra di noi, solo fra di noi. Non so come abbiamo trovato la banda, forse non era l'orchestra Angelini, ma era una bella banda, e noi avevamo solo fatto uno striscione con scritto sopra Mauthausen, e abbiamo fatto questo funerale a Porta Palazzo. C'era una specie di carro funebre da quattro soldi, questa striscia Mauthausen, forse c'era anche una bandiera, e questa banda che suonava Fischia il vento. Siamo passati proprio in mezzo al Ballon, borgo di Torino nei pressi di Porta Palazzo, con tutta la gente che usciva fuori e che piangeva per la strada. E questo è stato il funerale di prima classe, direi, di uno di noi. Io per mesi e mesi non ho voluto vedere nessuno, non mi interessava nessuno. L'unica gioia che c'è stata, proprio un ritorno alla vita, è che quando sono tornata mia cognata era incinta e dopo 6 mesi è nato questo bel bamboccione. Ad ogni modo il ritorno è stato molto... tante volte mi pare di non essere neanche ancora reinserita. Proprio ho un senso critico molto diverso da quello che possono avere gli altri. Al ritorno certe cose le trovavo inconcepibili. Proprio non riuscivo a capire come la gente potesse arrabbiarsi per delle piccole cose di nessun valore. Poi dopo, io ero molto giovane, ho voluto reinserirmi, anche se mi è costata molta fatica. Ho dovuto mettermi a lavorare. Io a 16 anni ero stata buttata fuori dalle scuole per le leggi razziali. Non ho potuto continuare gli studi e quando siamo tornati, naturalmente, ci avevano portato via tutto. Non potevo permettermi di stare a casa, a farmi mantenere dai miei fratelli, neanche l'avrei voluto. E questo mi ha aiutata molto, anche a reinserirmi. Ma io avevo un gran disprezzo per tutta l'umanità quando sono tornata. Proprio non riuscivo più a capirli, perché gli altri non riuscivano a capire me. Io arrivavo da un altro mondo. Per me, in questi 17 mesi, erano passati di colpo 20 anni. La difficoltà maggiore certamente è stata quella psicologica, perché quello che avevamo provato, che era penetrato in noi, trovava l'incomprensione della gente. Mica che lo facessero intenzionalmente, era inconscio. Praticamente noi avevamo avuto il torto di ritornare dall'altro mondo, quindi eravamo scomodi, sconvolgevamo la tranquillità, l'egoismo della gente. E quello è sempre il signore del mondo. Quindi arrivare e doverci poco per volta inserire e adattare in mezzo a questa incomprensione provocava in molti nostri compagni quella tendenza al suicidio. Non è stato possibile valutarla esattamente, sarà molto difficile. Non avevo neanche il coraggio di raccontare. Direi che molte volte, quando arrivavano tante persone a chiedere dei loro parenti, ecco, mi sentivo quasi a disagio di essere lì, perché quasi ti chiedevano: ma perché sei tornato tu e non... Ecco, a un certo punto l'idea proprio di essere di troppo, di aver fatto male a tornare indietro. Per tanti anni io ho vissuto con un senso di colpa per essere sopravvissuta e mi domandavo perché io sì e Guido no. Il marito. Per tanti anni io l'aspettavo, non avevo il coraggio di andare via, perché dicevo un giorno o l'altro lui arriva. Poi mi sono accorta che per il bene anche di mio figlio dovevo rimuovere questi ricordi, dovevo accantonarli, giù lasciarli sprofondare, se no avrei fatto un infelice di lui e io avrei finito per impazzire. Oggi abbiamo piacere di ricordare, ci teniamo a ricordare, invece in quel periodo si cercava di dimenticare forse anche, adesso parlo per me, dimenticare persino il compagno che c'era stato, per la voglia di non parlare più di quello che c'era successo, di ritornare alla vita normale. I primi giorni, i primi mesi ero un vegetale. Io abitavo in via Pigafetta a Torino, al piano rialzato. Il mio divertimento era di andare alla finestra, guardare fuori, poi uscire, andare sui marciapiedi, fare due passi, sorridevo, poi ritornavo dentro, proprio robe da pazzi. Mia madre piangeva sempre e stavamo bene quando ci trovavamo noi, allora ci vedevamo tutti i giorni tra di noi compagni, ma con gli estranei non riuscivamo a legare. Dopo la liberazione avevamo già avuto modo di inserirci nella vita borghese in Germania. Per quel mese e mezzo prima del rimpatrio, uscivamo, andavamo nelle birrerie tutti assieme, si festeggiava anche, ballavano e via dicendo. È stata un po' dura, perché c'era tutta sta gente che si divertiva e noi li guardavamo così stupiti, come dire, sbalorditi, ecco. Quando sono arrivato in Italia ero contento, gioioso di ritornare a casa libero, una gioia immensa. Però mi c'è voluto un po' a trovare di nuovo la forza, cioè la libertà, perché eravamo abituati a una disciplina troppo rigida. Tanto è vero che quando eravamo in famiglia io vedevo mio fratello che usciva tutte le sere tra me, dicevo: ma non chiedi il permesso a papà? E lui si metteva a ridere. Ho imparato a star sempre zitto e tirare avanti, obbedire e tirare avanti. La persona che agisce da prepotente e da cattiva, io cerco di allontanarla più che posso. Basta che non mi alza le mani, però, perché allora cerco di difendermi. Ma se no io cerco di sfilare da una parte e lui vada da un'altra. Una persona che ha sofferto rispetta, rispetta di più, sì, ma però voglio essere anche rispettato. Per dirle, io quando sento parlare tedesco tremo, 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 mi fa paura quella gente. Anche il più piccolo tedesco a me mi fa paura. Ancora adesso, quando li vede, oddio, si capisce adesso, ma dico la verità, non ci tengo a parlare insieme a quelle persone lì, perché quella gente lì, il più bravo, è il primo criminale che esiste sul mondo, adesso è bravo. Lei trova un tedesco, è bravo, è affabile, tutto, ma quando quel tedesco ha carta bianca ammazza anche lei. Non riconosce nessuno quella gente lì, solo il dovere. Per carità, ci sono delle brave persone anche, ma vede, a me mi hanno dato un esempio. Le faccio tutte uguali io, anche il più bravo, lo faccio uguale insieme agli altri. Vuole che gli dica che effetto mi ha fatto tornare in Italia? Quando sono arrivato io ho pensato di vivere ancora un anno, o sì o no, perché vedevo tanti dei miei amici, ce ne morti tanti, né? Pensavo che dopo un anno, due, tre, chiuso, e dire la verità mi son dato, non a fare il delinquente, no, mi son dato a farmela bene. Le donne le contentavo ancora, mi son dato alle donne. Poi io sono un suonatore di fisarmonica e andavo a suonare nelle feste, nelle sale, bevevo, mangiavo. Quando andavo a letto delle volte dicevo: e non so se mi sveglio ancora. Ecco, i primi tempi mi sono fatto quella illusione lì, e poi sono sempre andato avanti e si faceva sempre la compagnia. Io ancora che suonavo ero sempre in mezzo, e già, una volta fumavo forte, bevevo forte, mi davo perché pensavo di morire. Mi avessero detto arrivi a 64 anni, io non lo credevo nemmeno per sogno, e mi sembra impossibile. Quando mi dicono: ma non vai dal dottore? Vedere la pressione? Ma chi se ne frega, dico. Dopo il 45 sono quasi 40 anni di vita regalata. Io ero un carattere gioioso una volta, non me la prendevo per niente. Da quando sono tornato invece, un po' di asperità, un qualcosa che non va, mi sento subito tutto. Ecco, forse è l'unica cosa che non potrà mai essere riconosciuta come una malattia, ma è l'unica eredità che incide forte su di noi, ma tutti, su tutti quelli che sono tornati, perché proprio c'è rimasto nel sangue, dentro di noi, e ci ha rovinato il modo di pensare, ci ha fatto diventare come degli automi, che se ne infischiano di tutto, si è diventati un po', ecco, in certi casi, menefreghisti proprio, eppure è proprio un'eredità che abbiamo avuto. Con tutte queste immagini e questi ricordi dentro, ho fatto fatica a riambientarmi. Per esempio, non riuscivo assolutamente a stare ai funerali. Io vedevo un funerale, scoppiavo a ridere. Mi era capitato di essere mandato alle fosse comuni, dove in 12 ne abbiamo messi sotto 10.000 e vaire. E più, li scaricavano con i camion, con i ribaltabili, e poi ci chiamavano a sistemarli, piedi testa, poi si copriva strato per strato. È durata una settimana. E questo fatto, per esempio, di aver visto tanti morti in quella maniera lì, ma non riuscivo a partecipare a un funerale senza mettermi a ridere. L'idea era: che complicazione assurda fare un funerale civile nella maniera in cui si fanno, quando per mettere sotto la gente era così facile. È stata un'esperienza della vita che proprio non avrei voluto conoscerla, sinceramente. Specialmente all'inizio, a casa tante volte si diceva: «Oh, ma hai visto? È morto quel signore là, poverino!» E io ero freddo. Ormai non sentivo più niente per nessuno, perché la morte per noi era normalissima. In principio piangevo, sempre, paura di tutto, anche paura di salire e scendere le scale a 18 anni, perché io abitavo in una casa non bella, salendo le scale c'era da fare un giro tutto buio, la luce non arrivava, e la facevo sempre di corsa, perché mi vedevo sempre qualche scena. Ancora 2 anni fa o 3 la notte ero sempre, adesso mi è passato un po', ma avevo un incubo. Mi sembrava di essere sempre là e dicevo nel sogno: «Ma come mai? È finita la guerra, sono tutti a casa e io sono sempre in questo campo. Ma possibile che non mi lasciano andare?» Sempre quell'incubo lì. Io penso di notte che mi trovo in quelle gallerie, sono solo, e loro mi vengono giù. Quella squadra delle SS viene giù. Quello lì sogno, poi sogno che mi chiamano i capi mentre dormo, sempre là sotto. E era più pericoloso quando si spegneva la luce. Quando si spegneva la luce, se per disgrazia prendevano uno, addio. Sono sposato da 36 anni e sono 36 anni che go sempre il char vish. Ho sempre la luce accesa sul comodino. Se mia moglie mi spegne la luce, mi sveglio. Purtroppo non si dimenticano queste cose. Tanto è vero che per un periodo di tempo, camminando con mia moglie, ogni tanto lei vedeva che mi giravo. «Ma cos'è che ti giri?» Avevo sempre l'impressione che qualcuno di dietro mi legnasse. Ho il terrore della folla. Per esempio, io vedo tante donne insieme, non è che abbia paura. Mi viene un'agitazione, un malessere, che non è colpa di queste persone. Sono io che mi sento male. Certo, mi fa paura vedere delle donne che litigano, quello sì, delle donne che si arrabbiano, che si prendono a pugni. Quelle sì che sono cose che io le sento molto di più. Però forse sono anche più abituata a difendermi. Scatta subito qualche cosa di difesa. Sono ritornato al lavoro tanto tempo dopo perché non riuscivo a riprendere la routine, chiamiamola così, giornaliera. Perché appena sono tornato mi succedeva che tanti amici venivano a trovarmi e io non li conoscevo più, perché la memoria mi tradiva. Mi invitavano la sera a andare a ballare, andare in compagnia, e io dopo 10 minuti sparivo, perché mi dava fastidio trovarmi nella ressa, fra la gente. Mi dava l'impressione di essere di nuovo in campo di concentramento, e allora sparivo, magari andavo a sedermi su di una panca, così, solo, e gustavo la libertà. Gustavo l'ampiezza della libertà, non riuscivo più a sentirmi avvicinato dalla moltitudine. Il rumore, per esempio. Ero con mia moglie, sentivo la porta sbattere, saltavo per aria, non ero ancora tutto io. È la moglie a parlare. Anche quando mangiava, prendeva il piatto così, lo teneva vicino, un istinto di preservarsi quel piatto. A mangiare là dentro si faceva chi finiva dopo, per non vedere l'altro a mangiare e che tu avessi finito. Eri invidioso, cercavi sempre di essere l'ultimo, per non vedere il tuo compagno che mangiava ancora. Guarda a che punto si era arrivati. Appena tornato avevo certe abitudini. Durante il viaggio di ritorno mi avevano dato del pane ed erano avanzate delle croste, e io le avevo messe nella tasca del pigiama e non volevo assolutamente cedere il pane. Mia moglie non riusciva a capacitarsi. Poi m'ero procurato un cucchiaio e lo tenevo così prezioso che l'avevo messo nel comodino. E ci sarebbero anche delle cose grottesche da raccontare. Quel che mi è rimasto è una avversione allo spreco. Per esempio, detesto che mi riempiano troppo il piatto, perché mi sembra che non si debba lasciare nulla. Mi è rimasto il segno sulla questione del cibo. Preferisco buttar via 1.000 lire che buttare un pezzo di pane. Pagina 358.